Okay, ladies and gents, and for one night only, we're going for the full Monty.
I believe in miracles. Where you from? You sexy thing, sexy thing, you. I believe in miracles. Since you came along, you sexy thing.
Again to the sideline, batted up. Oh God! Stokely down the sideline. Can they catch him? Stokely! Wow! Touchdown, Denver! Unbelievable! Oh my goodness! What a play! 87 yards.
Buonasera e bentrovati, benvenuti alla prima puntata di questa trasmissione che vi terrà compagnia per tutta la durata della regular season. Speriamo che possiamo avere successo con questa trasmissione e andare avanti. Trasmissione Full Monday, che appunto commenterà le vicissitudini del campionato di football. Qui con voi c'è Azazel, come avrete sicuramente riconosciuto, però non sarò sicuramente da solo. Questa sera abbiamo due interessantissimi ospiti. Da una parte Teo. Ciao Teo.
Ciao, ciao.
E poi abbiamo un ospite che abbiamo mandato direttamente in America, in suolo americano, per avere le ultimissime, il nostro inviato da Santa Clara, che ci darà le ultimissime sul contratto di Crabtree, che sembra questione di ore verrà firmato, vero Cave?
Sì, è tutto vero. Faccio un buonasera a tutti e dico che Azza oggi mi ha mandato a fare l'inviato in quel di Santa Clara, perché appunto ci sono voci che ci dicono che i 49ers e Michael Crabtree siano vicinissimi ormai alla firma, mancano veramente pochi minuti, forse addirittura secondi. E come sapete tutti, insomma, è una situazione che ormai si prolunga da tanto tempo, dura da 5 mesi questo hold out, però appunto possiamo assicurare ai tifosi Niners che l'accordo è vicinissimo, manca veramente poco.
Quindi tu interrompici in qualsiasi momento appena avrai delle novità.
Sono collegato, guarda, sono riuniti il front office dei 49ers con il giocatore e appunto a breve sicuramente avremo la notizia che tutti i tifosi californiani aspettano.
Benissimo, noi quindi proseguiamo con la puntata e iniziamo subito con la lettura dei risultati avvenuti ieri. Ricordiamo che quest'oggi ci saranno due Monday Night, quindi ancora quattro squadre devono scendere in campo, e Tennessee Pittsburgh erano scesi in campo già da giovedì con la vittoria in overtime di Pittsburgh grazie alla prestazione spettacolare soprattutto negli ultimi drive di Big Ben Roethlisberger. Poi ieri ci sono state tutte le altre partite. Da sottolineare la vittoria schiacciante di Philadelphia 38-10 su Carolina, nonostante l'infortunio nel terzo quarto, quando ormai la partita era comunque già decisa, di McNabb, mentre Delhomme non si è fatto male, e anche per questo Philadelphia è riuscita a vincere recuperando, non so, forzando la bellezza di 3 o 4 turnover. Baltimora ha sofferto almeno sul punteggio fino a metà gara con Kansas City, quando ancora si era sul 24 pari, poi ha preso il largo e ha concluso sul 38-24. Atlanta ha fatto polpette dei Dolphins, che quest'anno sembrano essere non in vena come sono stati l'anno scorso, almeno da queste prime battute sono abbastanza in difficoltà. Denver, di cui abbiamo ascoltato tra l'altro in chiusura di sigla, è riuscita a vincere a Cincinnati grazie a un touchdown rocambolesco. Sicuramente voi avrete visto le immagini quest'oggi touchdown che ha concluso la partita sul 12-7. Minnesota guidati da un Favre non pimpantissimo, ma soprattutto guidati da un Adrian Peterson con 180 yard e 3 touchdown è riuscita a battere i Cleveland per 34-20. I Jets, guidati da Sanchez, sono stati forse la sorpresa di questa prima giornata, una delle due sorprese, diciamo, di questa prima giornata. Hanno vinto 24-7 contro i Texans, che dovevano essere un po' la squadra che tutti stanno aspettando al varco per finalmente l'ultimo passo verso la post-season, ma l'inizio non è dei più incoraggianti. Altra sorpresa di giornata è la vittoria di Seattle sui San Luis Rams, i tenaci San Luis Rams, per 28-0, sembra sia 0, tra l'altro deciso proprio in conclusione di partita, quando ormai proprio sembrava essere possibile una vittoria di Rams. Invece i Seahawks hanno avuto la meglio su questa squadra della California, del Missouri, questa squadra del Missouri che continua da dove aveva lasciato l'anno scorso, cioè con una sconfitta. Allo stesso modo i Detroit Lions, che continuano da dove hanno lasciato l'anno scorso avevano concluso con 16 sconfitte, quest'anno iniziano un'altra bella sconfitta, soprattutto grazie alla prestazione mostr di Breeze, che ha lanciato ben 6 touchdown, ma poi di lui parleremo in seguito. Altre partite, soprattutto Dallas che vince contro Tampa Bay 34-21, una partita che sulla carta non era difficile e che poi alla fine si è allargata nel punteggio, ma è stata in bilico almeno fino all'inizio secondo quarto. San Francisco, la vera sorpresa, che nonostante l'assenza di Crabtree è riuscita a vincere contro i vice campioni del mondo di Arizona Cardinals, che quindi sembrano soffrire di questa maledizione della squadra che perde il Super Bowl. E poi gli ultimi due risultati: Washington che perde con i Giants, abbiamo commentato ieri sera per chi ci ha seguito in radio. Un attimo, sembrano che ci sia problemi con il collegamento con San Francisco, ma sembravano esserci importantissime novità. Adesso sentiamo, ci sei Cave?
Mi sentite?
Sì.
Scusate, interrompo perché pare che siamo vicini, l'ufficialità sta quasi per arrivare. Aveva ragione Trent Dilfer quando qualche giorno fa aveva previsto che per la firma di Crabtree si era ormai in prossimità, e finalmente il ricevitore di Texas Tech, ricordiamo decima scelta dello scorso draft, firmerà l'accordo che lo legherà ai San Francisco 49ers per le prossime stagioni. È una notizia
Kai.
Senti?
Sì, ma si sa com'è vestito Crabtree?
Crabtree ancora non si sa com'è vestito, ma dovrebbe uscire a breve con il suo agente. E per dare questa notizia che finalmente farà felice tutti i tifosi dei 49ers. Notizia sensazionale che... Scusate?
Sì.
Ah, no, mi comunicano che... Niente, era un falso allarme. Crabtree non vuole ancora firmare, niente. Ci riaggiorniamo più avanti. Linea di nuovo a te, Azza.
È un peccato perché stavamo già festeggiando qui in redazione Play It, perché eravamo i primi a dare una notizia così tanto attesa, ma questa... Sì, in effetti aspettiamo sicuramente nell'ora in cui vi terremo compagnia, sicuramente avremo degli aggiornamenti. E comunque sì, continuiamo con i risultati. Avevamo detto di New York Washington, rimane poi il Sunday Night, partita molto molto combattuta, dal basso punteggio come ci si poteva aspettare, conclusasi poi con un touchdown nei minuti conclusivi da parte di Jennings e con una prestazione non molto entusiasmante da parte di Cutler. Grazie a questi risultati le classifiche che vengono fuori sono molto semplici: chi ha vinto è una vittoria, 0 sconfitte. Per esempio i Dallas Cowboys sono una vinta, 0 perse, e chi ha perso è 0-1, per esempio i San Luis Rams sono 0-1. Detto questo, allora veniamo a parlare degli argomenti di questa giornata. Non so, in particolar modo ci soffermeremo sui quarterback, quindi a questo punto io farei parlare i miei due opinionisti e inizierei con la prestazione di Favre che ha passato tutta l'estate, ci ha tenuto compagnia per tutta l'estate con la sua telenovela, e Favre che però non è stato molto molto pimpante, diciamo, in questa prima uscita. Ha completato 14 lanci su 21 tentati, solo 110 yard. Questo è un dato che un po' fa specie, perché noi siamo abituati a vedere Favre lanciare sul profondo, mentre con Minnesota è stato molto molto cauto. Io quindi passerei subito la parola a Teo per sapere un po' come ha visto la prestazione di Favre e cosa ne pensa dei Minnesota Vikings.
Beh, sinceramente, vedendo la partita dei Vikings, credo che qualsiasi persona che passasse lì per lo stadio poteva giocare tranquillamente quarterback. Alla fine Favre ha lasciato il palcoscenico come giusto a Peterson, che ha fatto e disfatto la partita e ha dominato in lungo e largo la difesa dei Cleveland, e lui ha pagato il biglietto e si è messo su una poltroncina a guardare la partita, insomma. Poi, cioè, alla fine per uno come lui le statistiche che poco meno di 6 yards di media ricezione, alla fine sono statistiche normalissime.
Sentite?
Sì, sì.
No, niente, no, io volevo dire sempre al riguardo che cioè, secondo me ha fatto la partita che doveva fare, nel senso ha lasciato spazio a Peterson, che ormai è ormai da 2 anni, se non da 3, dal suo primo anno in Lega, un giocatore semplicemente straordinario, ha tutto per dominare la Lega.
Sì, vabbè, ma uno come Favre si aspetta, no, qualcosa di più, insomma.
Lo so, però proprio il fatto che abbia lanciato poco, che sia stato al suo posto, secondo
anche
me
anche perché ci ha rotto i coglioni tutta l'estate che deve tornare poi alla fine.
Ho capito, però cioè, devi considerare che comunque anche a una certa età, 39 anni, si deve gestire comunque. Secondo me se capisce qual è il suo ruolo, se capisce quando è il momento di prendere la squadra
sulle
spalle, eccetera, anche. Però secondo me i Vikings sono forti, secondo me vanno al Super Bowl.
Comunque con un fenomeno come Peterson, il running back, che è una offensive line come ha davanti, lui può tranquillamente giocare anche fino a 70 anni, secondo me.
Infatti, no, ma
certo.
No, comunque io mi schiero dalla parte di Teo, in effetti sì, ha fatto un po' il compitino. Ha fatto un po' il compitino e ci poteva aspettare di più. Poi comunque Minnesota ha vinto, però allora a questo punto lo poteva fare anche per Maurice Jackson.
Minnesota ha vinto e le Giants stanno a 0.
Sì, però questo compitino lo poteva fare anche per Maurice Jackson, senza stare a menarcela con Favre, che deve andare a giocare per forza al Minnesota. Poi ripeto, è solo la prima giornata, chiaramente siamo qui per discutere, magari la prossima giornata lancia 3 intercetti, allora abbiamo ancora più ragione noi rispetto a Cave, che continuerà a vedere torto. Però
alla fine del primo tempo erano 13-10 per Cleveland, poi Peterson ha fatto cos'è, 150 yards nel secondo tempo e buonanotte.
Io dico di aspettare, vediamo nel proseguimento della stagione quando ci sarà veramente bisogno di Favre, quando veramente dovrà far vedere che leader è e quale è sempre stato.
Sì, tra l'altro
soprattutto nella prossima partita è un impegno difficile.
Sì, tra l'altro dovrà giocare, come diceva appunto Teo, la prossima partita contro i Detroit Lions, un impegno veramente difficile che metterà a dura prova.
Può anche fare meno di andare allo stadio, secondo me, cioè.
Ok, e detto di Favre, allora possiamo parlare anche di un altro quarterback, anzi una coppia di quarterback che ha fatto parlare molto quest'estate, ed è la coppia Orton-Cutler. I due si sono scambiati le squadre, Orton è andato a Denver e Cutler è arrivato a Chicago, e Cutler è andato a giocare per il titolo e Orton per la salvezza, praticamente, se dovessimo parlare di calcio. E infatti nella prima giornata Orton ha vinto e Cutler ha perso. Certo, questa è un po' una polemica da bar, diciamo, però siamo qui per questo, siamo qui per fare queste discussioni da bar. E allora a questo punto dico, ma Cutler era sicuramente il quarterback che serviva a Chicago, però non lo so, ieri è andato fuori controllo o questo è il Cutler che ci si deve aspettare per tutta la stagione? Teo.
Secondo me ha bisogno di tempo. Sicuramente non trovava la difesa, non ho trovato Favre, cioè, ho trovato una difesa buona.
Ci sono un po' dei problemi con, con l'audio con te. Adesso vediamo se ecco, riusciamo.
Scusa,
sì, sì, sì.
Guarda, ne approfitto perché c'è uno scoop sensazionale. A Santa Clara qui ormai è quasi l'una del pomeriggio e stiamo per dare finalmente una grande gioia ai tifosi dei San Francisco 49ers. Dopo la splendida vittoria di ieri che ha dato avvio a una praticamente certa perfect season, quest'oggi in diretta a Full Monday su radio Chava Play It arriva una notizia strepitosa per i gloriosi tifosi Red and Gold. Michael Crabtree pare che abbia finalmente messo la firma su un contratto multimilionario da... Come? Azza, scusate, ma mi dicono che niente, si trattava di un nuovo falso allarme.
Chi è Dario Andrew?
Esatto, avete scoperto finalmente l'identità del nostro infiltrato, che ci sta dicendo in questo momento che Crabtree addirittura è stato legato ad una sedia e costretto a firmare, ma ancora resiste. Comunque ci dice il nostro inviato, il noto Dario Ambro, che solo questo...
Lo stanno servizziando?
Sì, sì, gli stanno facendo tutto, loro dicono tutto il necessario per la firma. Adesso vediamo, ci dice il nostro infiltrato che è solamente una questione di minuti, che Crabtree il giocatore è lì lì per cedere, eh. Ci riaggiorniamo più avanti.
Secondo me manca la penna.
Capace. È capace, ci sentiamo più tardi.
No, beh, allora se mi sentite.
Sì, sì, Teo, vai, vai.
Volevo ritornare al discorso di Cutler dicendo che sicuramente ha trovato una difesa molto, molto difficile. Molto difficile perché è notevole crescita la difesa di Green Bay, si è visto subito. Mette pressione sulla linea, mette pressione con la secondaria e sicuramente non era facile da affrontare. Poi si è visto chiaramente che è ancora un po' fuori fase, insomma, cioè non ha il pieno controllo del gioco con i suoi ricevitori, insomma. 4 intercetti sono tanti e soprattutto come sono venuti alla fine, perché a parte forse il secondo, quello dove c'è stato il numero di Jolly là che si è tuffato e ha pescato il pallone in una maniera quasi sorprendente, gli altri sono tutti lanci abbastanza telefonati, abbastanza non da Cutler, insomma. Forse secondo me avrebbe dovuto cercare maggiormente, cioè avendo un paio di tight end come quelli dei Bears, soprattutto Olsen, avrebbe dovuto cercare maggiormente i tight end sul corto, sul medio. Alla fine sicuramente avrebbe preso anche più ritmo per poi cercare eventualmente giocate sul profondo.
Ok, sì, in effetti, però da questa prima partita quello che ci viene detto è che forse Green Bay ancora è leggermente più avanti rispetto a questa Chicago guidata da questo Cutler. Sicuramente intercetti...
Non era neanche facile andare a Green Bay e subito, insomma, fare la partita, centrare subito la vittoria. Alla fine tanti tifosi mettevano le prime due partite, quindi ci sta anche perdere a Green Bay, insomma.
E sicuramente ci sta, quindi ce lo potevamo aspettare. Non so, Cave sicuramente era in viaggio, quindi non so se ha potuto seguire questa partita. Comunque sicuramente avrai visto l'azione che ha portato il touchdown di Orton di Denver. Tu, al di là del fatto che non hai potuto vedere le immagini, te l'aspettavi Denver che andava a vincere contro i Bengals a Cincinnati, oppure eri come uno dei tanti tifosi di Denver che comunque aveva già pronto il commento per una sconfitta?
Ma io sinceramente avevo già pronto il commento, però devo dire anche che, insomma, a onor del vero gli avversari che incontravano, i Bears e i Broncos, erano di caratura diversa, nel senso, come ha detto prima Teo, la prova che Cutler doveva affrontare contro la difesa dei Packers era sicuramente più impegnativa rispetto a quella di Orton contro i Bengals. Ora, io sono convinto che anche secondo me ci vuole tempo e che Cutler è un grande giocatore, anche se con un carattere da prima donna che fa molto discutere, però io dico aspettiamo ancora un po'. Chicago purtroppo per i tifosi dei Bears, tra cui il nostro noto moderatore, questa è stata una giornata devastante anche per l'infortunio di Urlacher, che priverà la difesa dei Bears del loro rappresentante.
Quella è la notizia forse peggiore.
Sì,
quella sicuramente.
Di l'infortunio di Urlacher, che insomma, ho letto che Briggs verrà spostato nel mezzo e non so, magari prenderanno qualcuno anche. Però è una mazzata tremenda anche per la figura di Urlacher, insomma, dal punto di vista della leadership nello spogliatoio. E secondo me quella sì mette una grossa ipoteca sulla stagione dei Bears. Per quanto riguarda i Broncos invece, insomma, questa prima partita sono andati bene. Io come detto da te non ho potuto vederla. Ho visto sì il touchdown di Orton, è stato molto spettacolare e molto fortunoso. Sicuramente magari si può dire che è quella la giocata un po' della domenica, però
la giocata a plasma,
sì. Esatto. Aspettiamo, io dico alla prima giornata è ancora presto per emettere sentenze. Certo, in questo momento siamo Orton 1 Cutler 0.
Ok, la prima giornata è ancora presto per emettere sentenze, però noi siamo qui per commentare. A sto punto potevi anche non venire se non volevi emettere sentenze. Adesso non
allora,
lo so.
Io sono qui in qualità di inviato da Santa Clara. Ho un compito fondamentale, che è informare i vari NGS per il mondo della notizia che stanno tutti aspettando. Quindi purtroppo non ho potuto vedere le partite e mi limito a dare giudizi così sulle statistiche, un po' sull'analisi degli avversari. Cioè cerco di cavare qualcosa, però poi se tu ti lamenti...
Ma sei andato al mare, Caio?
Al mare no, sono stato in una fantastica sagra di paese nel Beneventano. E ora sono a Santa Clara.
Ok, mentre noi parleremo fuori onda di questa sagra interessantissima di paese vicino a Santa Clara, andiamo un attimo in pausa musicale, poi torneremo con la seconda parte degli argomenti che ci hanno suggerito le partite di domenica.
Dario Ambro. Nothing to worry.
Ed eccoci ritornati dopo questa pausa musicale. Erano i L Garden con Sliding Doors. È un gruppo famosissimo che ho trovato proprio oggi pomeriggio. Non so neanche chi fosse. Comunque, L Garden Sliding Doors.
Sono di Santa Clara.
Ah, eccolo. È la prima volta.
Hanno cantato proprio quest'oggi nella sagra di paese di Santa Clara e tu non c'eri, quindi cioè, era contato una fregnaccia. Cave, dove eri oggi pomeriggio?
L'ho già detto.
Era al mare.
Santa Clara, nel Beneventano.
Sì. Ok, noi... noi riprendiamo la trasmissione e andiamo avanti con la disamina dei quarterback di questa prima giornata.
Basta.
Sì, comunque siamo con McNabb che, come abbiamo detto in apertura di trasmissione, ha lanciato una grandissima partita, è stato protagonista di una grandissima partita fino a quando poi, gettandosi in end zone, non si è rotto delle costole. Questo infortunio, al di là della partita, della prestazione monster con la quale hanno distrutto i Carolina Panthers in due quarti praticamente, dicevamo, questo infortunio apre dei scenari molto interessanti. Adesso non sappiamo di quale entità è l'infortunio e quanto dovrà restare fermo.
Te lo dico.
Sì, Cave.
Io, perché qui a Santa Clara arrivano anche questo tipo di notizie, un po' ci sono un po' di tifosi, in particolare un tifoso che noi conosciamo che si diverte un po' a speculare sugli infortuni, a prevedere, insomma, infortuni, e quindi noi sappiamo anche l'entità dell'infortunio di McNabb.
E quindi?
Pare che sia fuori per la prossima.
Pare che sia fuori per la prossima?
Per la week 2.
Ok, quindi alla week 2 comunque non potrà giocare Michael Vick, che ricordiamo è ancora squalificato anche per la prossima giornata. Però Vick, forse con qualche macumba, sembra aver fatto il suo lavoro, diciamo. E se si dovesse liberare questo posto, lui è pronto per entrare in campo. A questo punto vorrei un parere proprio da Cave, da Santa Clara, se riusciamo a raggiungerlo, se i problemi con il collegamento satellitare ci lasciano per un attimo in pace. Volevamo sapere cosa ne pensa Cave della vicenda Vic e quali potrebbero essere gli impatti di questo quarterback su la squadra come gli Eagles, che sembra molto rodata e lanciata verso il successo.
Verso un facile successo. Io dico, no, ma il problema, come ho detto prima, è che McNabb adesso farà, insomma, una risonanza delle DAC, qualcosa, e delle lastre, dovrebbe star fuori solamente per la seconda, almeno dicono. Quindi purtroppo non credo che riusciremo a vedere Vic. E, qualora McNabb, con l'infortunio di McNabb, in realtà lo costringesse a star fuori di più, sicuramente Vic terminerebbe il contratto da Doc Sitter che ha firmato per i Philadelphia Eagles e rimetterebbe di nuovo il caschetto per guidare la sua McNabb. Sarebbe una grossa perdita per una squadra che ormai è orientata verso una facile vittoria come i San Francisco 49ers del resto. E diciamo che c'è molta curiosità, ci sarebbe molta curiosità di vedere Vic all'opera con i Philadelphia Eagles. Insomma, no, ormai McNabb è lì da parecchi anni, hanno un sistema offensivo in particolare abbastanza rodato, quindi...
Insomma, Colba allora, scusa?
Cosa?
Il povero Colba allora, scusa, cosa dovrebbe Colba dire?
Chi se ne frega di Colba, scusami. Cioè,
è lì che si scalda da una vita, arriva questo, porta i cani e gli fanno giocare.
Deve morire perché deve giocare Vic, cioè tutto il mondo è in attesa di vedere Michael Vic di nuovo su un campo da football e spunta Kolb. Chi cazzo è, scusate?
Alla fine è un ragioniere qualsiasi che si è trovato lì, poi arriva Vic che porta i cani e lo fanno giocare solo perché porta i cani.
Avesse portato qualche bella figa, in effetti era un po' più giustificata come mossa di marketing. Tra l'altro ci chiedono da casa il perché non ci sia, a proposito di fighe, non ci sia una valletta qui con noi nel processo. Noi avevamo cercato di contattare la donna di Dario Ambro, Però questa è sembrata molto timida in effetti, e quindi si è tirata indietro, e quindi siamo rimasti solo noi maschietti. Cercheremo per la prossima volta di avere anche il geltinsesso rappresentato in radio, che tra l'altro non so quale vantaggio ci sia di avere una donna in radio, perché non so, le vogliamo fare parlare?
Gran donna però.
Magari fa degli urletti, non so.
Ok, sentiremo un po' se è capace a urlare la donna di Dario, questo però la prossima settimana. Nel frattempo sono arrivate anche altre mail che ci chiedono di Delhomme e del suo possibile sostituto. Noi avvertiamo i nostri ascoltatori che di Delhomme dedicheremo poi una parte conclusiva, quindi di lui parleremo in seguito. A questo punto, detto di Vic e detto di McNabb, concludiamo questa carrellata sui quarterback, parlando dei due giovani che hanno debuttato in questa settimana nel campionato professionistico. E parliamo appunto di Stafford e di Sanchez, proprio per parlare dei New York Jets di Dario Ambro. Allora, due prestazioni a livello statistico che sono andate abbastanza bene. Io purtroppo non ho potuto seguirle con le immagini.
Scusa, ma intervengo.
Sì?
Stafford è stata una prestazione buona. Che aggettivo hai usato? Cioè, ha lanciato tre intercetti.
Allora, ho letto male anche le statistiche.
Che caser. 16 su 37. Io qua davanti leggo 16 su 37. 205
No,
yard,
ma
3 intercetti.
ha segnato un touchdown. Ha segnato un
Su
touchdown su
corsa.
corsa.
Allora, gran prestazione.
Vabbè, ma cioè, loro l'avevano preso come quarterback, poi se si scopre un running back non è mica colpa di Stafford.
Ecco, infatti, in effetti, comunque va
Un po' come
sottolineato.
Bush. Bush l'hanno scelto come running back, ma alla fine è un ricevitore.
Sì, in effetti avevo preso un abbaglio su Stefano, chiedo scusa e ringrazio soprattutto Kevin, che prontamente mi ha corretto. Lui, che peraltro non ha visto assolutamente niente, però si permette di correggermi, quindi va bene così. Sì, Stafford non ha avuto una buonissima prestazione. Tra l'altro, comunque, la sconfitta dei Lions, non so, la vogliamo imputare a Stafford? Sì, è colpa di Stafford, quindi. A Stafford. Mentre Sanchez mi confermi che ha avuto una buona prestazione, no, Cave?
Sì, io ho potuto vedere la partita anche. E ha trovato i suoi ricevitori e ha lanciato un intercetto che è stata forse, insomma, l'unica macchia, diciamo, di una partita certamente più facile rispetto a quella che aveva Stafford di fronte con i suoi Lions. Però
Beh, oddio, insomma, la difesa di New Orleans non è proprio sto grosso muro.
è una difesa
Però
che gioca bene.
Sanchez mi ha sorpreso, cioè mi ha sorpreso.
Sì, no, ma è stato, ripeto, insomma, molto sicuro. Ha fatto praticamente nessun errore, insomma, soprattutto per essere alla prima partita tra i pro, e le sensazioni che si avevano, insomma, in off-season, che fosse un quarterback più pronto rispetto a Stafford in questa prima giornata, insomma, ci sono avute conferme di queste
Io
sensazioni.
credevo il contrario, io credo il contrario. Comunque, per il
Tu
momento,
eri l'unico.
alla fine. Cosa?
Pronto?
L'unico.
No, non ti
No.
sentiamo, Cave. Tu eri l'unico di cosa?
Era l'unico che credeva il contrario, cioè che Stafford fosse più pronto.
Ma che cazzo stai dicendo?
No, infatti.
Praticamente, io.
Guarda, ci sono problemi con Santa Clara, ma forse è meglio avere dei problemi con Santa Clara se queste sono le.
Sinceramente, Sanchez cioè viene da un college minore, insomma, alla fine, quindi Stafford viene da un college come Georgia, alla fine, cioè, è un college che prepara i quarterback per l'NFL, per quello si credeva che Stafford fosse più pronto alla fine. Sanchez aveva fatto un'annata sola da starter al college. E quindi i dubbi c'erano tutti. Poi
Non so se si sente, mi
sì?
sentite ora? No,
Sì?
io dicevo che adesso non so quali valutazioni voi state facendo, ma io ho il solito infiltrato Dario Ambro, che ha potuto seguire Sanchez per tutta l'off-season, per tutti i camp, e mi ha detto cose straordinarie. Tra l'altro, lui è un super tifoso dei New York Jets, non so se sapete, insomma. Quindi, diciamo, diciamo, ha visto con particolare gioia questo nuovo arrivo. E lui di Sanchez mi ha sempre preparato strabene. Adesso non so.
No, beh, comunque il college minore la metto da parte come provocazione da parte di Teo riferito a USC, però a parte questo, in effetti secondo me Stafford, da quello che dicevano in giro, era un quarterback più pronto per entrare nei professionisti. Poi dopo, se Cave e Dario Ambro ci dicono il contrario, noi ne prendiamo atto.
Volevo far notare che è già la seconda volta che ti schieri a favore di Teo e contro di me.
Beh,
volevo solo farlo notare, non c'è nessuna vena polemica, assolutamente.
Ok, nessuna vena polemica. Io direi che con questa discussione possiamo ritenere conclusa questa seconda parte di trasmissione. E dopo una pausa ancora musicale ascolteremo Giuliano Palma and the Blue Beaters, già più famoso con Messico e Nuvole, proprio dedicata a Sanchez e alle sue origini messicane. Ascoltate questa canzone, poi torneremo con l'ultima parte di trasmissione, i top e i flop di giornata, uno sguardo su Monday Night e poi i saluti conclusivi.
Lei è bella, lo so. Passato del tempo ed io ce l'ho nel sangue ancora. Io vorrei ritornare laggiù da lei, ma so che non andrò. Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, il vento soffia la sua armonica, che voglia di piangere. Oh, Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, il vento soffia la sua armonica, che voglia di piangere. Intorno a lei, intorno a lei, la chitarra risuonerà per tanto tempo ancora. E il mio amore per lei, i suoi passi accompagnerà nel bene e nel dolor. Yeah. Queste sono situazioni. Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, il vento soffia la sua armonica, che voglia di piangere. Oh, Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, il vento soffia la sua armonica, che voglia di piangere. Sa come fa quella gente che va fin là a pronunciare sì, 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 mentre sa che è già provvisorio amore che c'è, sì, ma forse no. Oh no, no, queste sono situazioni. Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, il vento soffia la sua armonica, che voglia di piangere. Oh, Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, il vento soffia la sua armonica, che voglia Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, il vento soffia la sua armonica, che voglia di piangere. Oh, Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, il vento soffia la sua armonica, che voglia di piangere. Oh, Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, il vento soffia la sua armonica, che voglia di piangere.
E con Messico e nuvole torniamo in trasmissione con l'ultima parte di essa. Diciamo in precedenza top e flop della giornata. Adesso inizio io con i miei due, poi dopo... Ah no, poi no, facciamo iniziare Teo, va? Teo, la prestazione migliore e la prestazione peggiore di questa prima settimana di football?
La prestazione migliore, senza ombra di dubbio, il fenomeno di Adrian Peterson, che ha praticamente da solo vinto la partita con vinto la partita con Cleveland senza l'aiuto di nonno Favre, e insomma 180 yard, 3 TD, 160 nel secondo tempo, il touchdown favoloso, quello l'ultimo da 64 yards dove ha rotto praticamente qualsiasi placcaggio della difesa dei Vikings, praticamente infermabile Peterson, e si lancia verso le 2000 yards stagionali, insomma.
E il flop?
Il flop onestamente devo dire Cutler, perché l'attesa era grande.
Diciamo l'attesa era grande, poi è sparito Teo, vediamo se torna. Teo, ci sei? Abbiamo dei problemi? Eccoti.
Intercetti sono un'enormità, poi cioè, comunque intercetti venuti in modo abbastanza considerevole, insomma, cioè, alla fine non sono stati intercetti magari dovuti a errori dei ricevitori o a letture sbagliate da parte del coach dell'offensive coordinator, soprattutto il primo e il terzo sono intercetti pieni diretti di Cutler, insomma errori pieni di Cutler. 4 intercetti sono tanti, soprattutto per uno come lui.
Ok, e quindi questi sono i tuoi top e flop, le tue due scelte. E prima di passare a quelle sentire quelle di Cave, abbiamo anche delle importanti novità. Il nostro inviato da Santa Clara ci aveva confermato che sicuramente settimana prossima McNabb non avrebbe giocato. E infatti è notizia proprio di secondi fa, abbiamo appreso proprio adesso da ESPN, che nonostante la frattura alle costole, McNabb domenica giocherà. A questo punto, passandoti la linea, Cave, mi chiedo, ma i tuoi informatori che stanno a fali?
Guarda, i miei informatori veramente ci prendono, quindi magari questa è solamente pretattica. Siamo ancora a lunedì, già saprai che gioca la prossima.
Sì, l'hanno detto adesso su ESPN.
ESPN non è un sito così affidabile, tu lo sai bene.
Ok, quindi i tuoi top e flop.
I miei top e flop. Dunque, top, non posso che non citare Michael Crabtree. Ha fatto una prestazione semplicemente strepitosa, 10 ricezioni, 150 yards. È stato
concordo, fantastico Crabtree.
Il giocatore
lo volevo mettere io come top, ma
non lo so, sicuramente sarà Rookie of the Year. San Francisco ha vinto la prima contro i vice campioni del mondo e Crabtree sarà sicuramente il giocatore che li guiderà verso questa stagione fantastica per loro. Quindi secondo me il top è lui, diciamo se la gioca un po' con Breeze, ecco. Breeze anche ha fatto una partita strepitosa, ha lanciato 6 touchdown, intercetto, 358 yards. E tra l'altro è uscita una statistica che ho letto che sono 24 delle 49 partite che Drew Brees ha giocato con i Saints. In queste partite qui, 24 su 49, ha superato le 300 yards sul passaggio, che praticamente è la metà delle partite. È una statistica fenomenale. Ha più di 5.000 yards nelle ultime 16 gare. E questa prestazione qua in un season opener, 6 touchdown sono il record dell'NFL. Quindi insomma, diciamo che Crabtree e Brees se la giocano quantomeno alla pari. Secondo me Crabtree è addirittura oltre, non solo per la partita, ma per il ruolo che avrà in futuro. Come flop, Delhomme, direi, ha fatto una prestazione orrenda. Ha lanciato 4 intercetti, è stato sostituito.
È il loop. 5 nel playoff dell'anno scorso, 4 quest'anno, fa 9 nelle ultime due partite.
Sì, è on fire. Ha iniziato come ha finito. Azza mi diceva che dall'email si suggerivano anche dei nomi per sostituirlo, o ci si chiedeva quali potessero essere dei nomi per sostituirlo. Fuori c'è poco, c'è Garcia, c'è il grande JP Losman, c'è il compianto Brad Johnson, che Azza sicuramente lo consiglierà a Steve, ai tifosi dei Panthers.
C'è Crabtree.
Sì, c'è Crabtree. Crabtree purtroppo ha già firmato. O quantomeno stiamo lì, più tardi arriveranno altre notizie. C'è Tuia Sosopo,
secondo me
potrebbe far bene anche lui rispetto a questo Delhomme. Comunque per la prossima non si sa, Fox ha confermato che sarà ancora lui lo starting quarterback. Tra l'altro McCown, che dovrebbe essere il secondo, si è fatto male, quindi addirittura c'è il rischio che parta Matt Moore, che anche lui ha fatto in tempo a lanciare un intercetto contro gli Eagles.
Ok, quindi avete scelto voi i top, adesso dico i miei, voi vi siete presi i migliori, quindi io rimango qui a fare la figura del deficiente e trovare per forza un terzo top. E il terzo top ho pensato a Gonzalez. Chiaramente la prestazione, ci sono prestazioni magari a livello numerico anche migliori, per esempio quella di Carson, il tight end di Seattle, che però comunque giocava uno scrimmage, un amichevole, quindi magari le sue cifre non sono poi così veritiere. Invece quella di Gonzalez
si rompe la prossima, quella...
No, ce l'ha il fantasy.
Ho capito, purtroppo sai, come ben sai, il mio informatore è ultra preciso e non sbaglia praticamente mai.
Esatto.
Se si rompe lo piglio ammazzato.
Ok, quindi ci rifaremo sul povero Dario Ambro. Comunque dicevo di Tony Gonzalez, che cambia squadra, ma a 33 anni ancora ha mostrato le sue doti ancora fisiche di altissimo livello, soprattutto nell'azione del touchdown con una bellissima finta e una corsa successiva alla ricezione. Quindi le sue 5 ricezioni e 74 yard e un touchdown sono state molto molto importanti per la vittoria di Atlanta sui Miami Dolphins.
Meglio Crabtree.
Sì, forse Crabtree, in effetti non so se avete sentito dal fuori onda ci suggerivano
Crabtree.
Comunque, a parte questo, invece come flop io insisto e mi accanisco, continuo ad accanirmi sul quarantenne Brett Favre. 110 yard lanciati in una partita penso che siano forse uno dei minimi storici per la sua carriera, fatta soprattutto di lanci sul profondo e di big play, che in questa partita nel suo debutto ufficiale con i Minnesota Vikings non sono per niente comparsi sul terreno di gioco.
Posso dire una cosa, Alza? Posso intervenire un attimo?
Sì?
No, volevo solamente constatare che nonostante mi duole dirlo, perché sto commentando solamente in base alle statistiche, tu sei il classico appassionato di football che giudica le partite solamente dalle statistiche.
No,
o sbaglio?
No, sbagli, perché io la partita di Minnesota la vedevo sullo sfondo mentre cercavo in qualsiasi modo di trovare uno streaming per vedere Dallas, visto che il Game Pass non funzionava. Quindi ho anche visto come ha lanciato Favre
come ha lanciato Favre.
Benissimo, direi, molto molto bene, è stato veramente fondamentale. Ma poi, scusa, cioè...
Favre ha fatto l'abbonamento allo stadio?
No, a parte questo, cioè io vengo ripreso da una persona che è stata tutto il giorno, di domenica che non ha avuto niente, non ha visto niente, viene qui e dice a me che io baso le mie decisioni sulle statistiche. No, questo mi sembra.
Io oggi per quello dicevo, mi fa strano dirlo, perché io sto commentando solamente in base alle statistiche. Ho visto un'unica partita di cui non abbiamo parlato e non dovremo parlarne da qui fino alla fine della trasmissione, quindi le altre partite purtroppo per questioni di lavoro, perché ero a Santa Clara, poi non è che mi stavo divertendo, ero qui per voi, non ho potuto seguirle e posso giudicare solamente le statistiche. Però io vado oltre le statistiche, e tu nel tuo commento su Farb secondo me non stai dimostrando di andare oltre le statistiche. Tutto qui.
Sì, va bene. Comunque Farb secondo te ha fatto una partita ottima, una buona partita?
No, ha fatto la partita che doveva fare.
Ok, ha fatto la partita che doveva
fare, il pupitino, quello che doveva fare, non c'era bisogno che
ha pagato il biglietto.
Certo.
Ho pagato il biglietto, certo, quindi questo è il motivo per cui lo mettiamo tra i flop della settimana. Detto questo, andiamo verso la conclusione, e come dicevamo in apertura di puntata, questa sera ci si giocheranno ben due partite, due Monday Night: Oakland contro San Diego e soprattutto New England contro Buffalo. Randy Moss contro Terrell Owens, Trent Edwards contro Tom Brady. Teo, tu che sei diretto interessato a questa partita, di quanti punti pensate di perdere?
Speriamo meno di 10. No, sinceramente la partita ha abbastanza senso unico, cioè Edwards rischia il season ending stasera. Praticamente la offensive line nostra è formata da gente appena uscita dall'asilo, e contro la difesa dei Patriots si rischia che al primo quarto.
Teo, sì. Scusate se ti interrompo, ma sento Azza che batte sulla tastiera, quindi se puoi interrompere che sono interessato a quello che dice Teo, grazie.
Lo sto battendo io.
Vai Teo, prosegui, scusami.
No, vabbè, alla fine contro la difesa dei Patriots si rischia che al primo quarto debba entrare il fenomenale Fitzpatrick, e quindi al secondo quarto si rischia che alla fine bisogna chiamare qualcuno dal pubblico perché non ci sono più quarterback. Speriamo che ci dia un po' di spettacolo Owens con un paio di ricezioni, anche se praticamente non ha mai giocato fino adesso, l'ha preciso, ma saltata tutta per il problema, per l'infortunio che ha avuto, e quindi si vedrà. Certo che la stagione nasce sotto presagi veramente cupi.
Invece San Diego-Oakland, Cave, anche questa sembra una partita a senso unico. Ci sono speranze per Oakland secondo te?
No.
Ok, no. Quindi con un no concludiamo la preview dei due Monday Night Football, e concludiamo anche la trasmissione con l'angolo della scommessa. Allora, io avevo già dato la mia scommessa per la prima settimana di football.
Attenzione,
sì, sì, sì.
Diciamo c'è voluta l'intera trasmissione, ma alla fine siamo riusciti ad avere la notizia che tutti i tifosi dei 49ers aspettavano con ansia: Michael Crabtree, candidato principe al premio di Rookie of the Year, il giocatore che può cambiare il destino di una franchigia.
C'è stato un attimo un problema con il collegamento.
L'emozione,
forse. Senti, è vero? Sì, di.
Senti, sì? Allora, cerco di abbassare un po' il tono della voce, perché la notizia è veramente di quella che ti fa saltare sulla sedia. Dicevo, il giocatore che può cambiare il destino di una franchigia: Mike Ilaik, the best of the West, the Fab Crab, the Texan Jerry Rice, catch me if you can Mike, insomma Michael Crabtree ha finalmente ceduto. Costretto dal front office californiano a firmare, il futuro Hall of Famer si è da pochi secondi legato al team di San Francisco per una cifra attorno ai 27 milioni di... Come ancora no? Dai, non è possibile. È tutta la sera che li ambro. Cazzo, l'hanno pure legato. Azza?
Sì? Ma sicuri che sia Crabtree?
Mi senti?
Sì.
Allora, purtroppo questo idiota ha fallito di nuovo.
Ma sicuri
niente
che sia Crabtree?
Calmo. In questo no, era lui, ma niente da
non
fare.
Non è che Ambro ha scambiato qualcun altro.
Probabile visto il personaggio, però quello che ci dice lui è che il Crabtree non ha voluto firmare e a questo punto possiamo dire ufficialmente di aver preso un granchio.
E con questa, a questo punto diamo per finite gli aggiornamenti da Santa Clara su Crabtree, perché a questo punto io non mi fido più di te e soprattutto del tuo informatore che sembra veramente un po' ubriaco. E quindi ritorniamo alle scommesse. Dicevo, in precedenza avevo scommesso per una multipla, avevo dato la mia multipla prima della week 1. Ho sbagliato i Texans, che chiaramente avevo dato per vincenti con ampio margine, poi invece alla fine Sanchez mi ha fatto sbagliare. E poi avevo messo Chicago, che avrebbe anche perso se di misura, un Chicago più 3,5 con lo spread, con l'handicap, ma soprattutto ho preso la vittoria di San Francisco Arizona, e questa è il mio vanto, anche se poi alla fine non porta nessun soldo.
Quella lì l'hai giocata per scaramanzia. Del solito furbone che adesso ci vuole dire che aveva previsto il tutto.
No, non è scaramanzia, è proprio che ci credevo in questi San Francisco 49ers e soprattutto non credo in questi Arizona Cardinals. Comunque, detto questo, quest'oggi saremo in due o forse tre a partecipare a questo giochino. Non so se Cave ha avuto modo.
Ha
i suoi pronostici, probabilmente pensiamo che te li abbia suggeriti Dario Ambro, quindi sappiamo come saranno i risultati dei tuoi pronostici. Comunque io dico la mia. Allora, Tennessee che vince facile con un ampio margine, diciamo un 6-7 punti su Houston, che quindi perde anche la seconda partita. New York che va a vincere a Philadelphia. New England che passeggia sui Jets con l'effetto Sanchez che non potrà nulla con la corazzata di Belichick. San Francisco ancora vincente in casa contro Seattle, nonostante Seattle abbiamo visto sia in formissima, 28-0, ricordiamo il risultato della prima giornata contro i San Luis Rams. San Diego vincente in casa contro Baltimora.
Ma tutti?
No, adesso l'ultima che mi sento di pronosticare è Pittsburgh che va a vincere a Chicago, e quindi Chicago che si troverà sul 0-2. Questa qui è la mia schedina, non abbiamo ancora le quote, quindi non vi sappiamo dire quanto potrete vincere con questi miei suggerimenti. E poi voglio sentire invece quella di Teo.
Beh, allora, io vedo Green Bay facile in casa contro Cincinnati, lanciati dalla vittoria contro i Bears. Sicuramente credo che vinceranno abbastanza facilmente contro i Bengals. A differenza tua vedo Tennessee non facile, potrebbe anche Houston sorprendere. Vedo la vittoria di St. Louis.
Sì,
a Washington.
Io stacco. Saluto a tutti.
No, ha vinto anche l'anno scorso. Ci sta la replica, dai. Washington l'ho vista malissimo con i Giants.
Ok, quindi queste sono le tue.
Poi no, vai. Poi vedo Denver vincente contro Cleveland, però non di tanto, magari un TD di vantaggio. E poi, a differenza tua, i Jets secondo me possono far soffrire New England in casa con la difesa, buona difesa che hanno ritrovato, e secondo me non sarà facile.
Ok, detto questo, allora andiamo a sentire l'ultima, quella di Cave, che sicuramente darà per vincente i Washington Redskins, perché lui fa le cose per scaramanzia. Lui sì.
Assolutamente no, assolutamente. Io non mi abbasso a queste cose. Io dico, dunque, io innanzitutto ho un pronostico di Dario Ambro che dice Jets, facile su New England. Quindi adesso non so come prenderlo. Diciamo che
prendilo a mazzate.
Infatti sarà fatto a breve, visto la qualità delle informazioni che mi ha dato oggi. Poi dico sicuramente Washington su St. Louis di 3-4 touchdown facile. San Francisco su Seattle, molto molto facile. Crabtree secondo me andrà oltre la prestazione mostruosa di ieri, farà 250 yards, mi sbilancio, 20 ricezioni e 250 yards, giocheranno solamente su di lui. Poi dico Tennessee, secondo me non vincerà facile su Houston, e lo dico solamente per dare contro ad Azza. E infine Giants Dallas, secondo me un bel pareggio.
Ok, con il pareggio di Giants Dallas concludiamo questa puntata. Io ringrazio sia Teo che il nostro inviato a Santa Clara Cave.
Dobbiamo salutare?
Sì, se volete.
Ciao.
Ah, sì, saluto a tutti e ci vediamo prossimamente.
Ok, quindi si conclude questa prima puntata di Full Monday. Speriamo che vi siate divertiti ad ascoltarci. Noi di Radio Plit vi diamo i prossimi appuntamenti. Sicuramente domenica prossima faremo la Radio Cronaca di Baltimora a San Diego, e avremo anche, si spera, dei collegamenti con la partita di Chicago, tra Pittsburgh e Chicago. E per il resto, con Full Monday ci risentiamo lunedì prossimo. Quindi concludiamo con una canzone di Robbie Williams. Buona serata a tutti.